Signore, tutti grazie dell'invito, grazie in particolare Riccardo e Renato, e con Riccardo sono pienamente d'accordo sul fatto che la nostra età non vada letta come un testo sul ebraismo con appendici varie tra cui il mondo orientale, anche se la metafora che usa il Cardinal Bea può sembrare in questa lettera, in questa direzione, no? Come il chicco che cresce. Ma mi piace anche l'interpretazione che ha dato su questa metafora, cioè il fatto che la nostra età in sé è un chicco, ma poi la crescita dipende dalla storia di Dio con gli uomini. Beh, e questo passaggio breve, passaggio ad Oriente, è chiaro che io non sto a sottolineare tutta la teologia che c'è dietro il numero 2 della nostra età, mi limito in qualche modo un po' a questo aspetto della ricezione. Dal mio punto di vista il numero 2, rispetto appunto all'insieme del testo della nostra età, il numero 2 ha uno sguardo dal punto di vista fenomenologico. Perché questo è il taglio che viene dato a questo paragrafo che riguarda appunto l'Oriente, che poi è un Oriente, se si vuole, abbastanza ristretto, no? Perché ci si limita soltanto all'induismo e al buddismo, quindi poi ci sarebbe da capire e da vedere tutto quello che c'è dietro, riguardo appunto ai diversi episcopati. Quindi c'è uno sguardo fenomenologico, qualcuno ha detto anche molto superato, beh, in effetti forse è vero, perché parlare all'inizio, no, in fondo c'è uno schematismo, da prima si parla del fenomeno religioso elementare, questa forza arcana presente nel corso delle cose, degli avvenimenti, della vita umana, poi questa forza arcana è come se trovasse appunto nel progresso delle culture, quindi nelle religioni come l'induismo e il buddismo, trovasse una maggiore concettualizzazione, un linguaggio più raffinato. Su questo ci sarebbe anche qui da discutere molto. Comunque, per me è uno sguardo fenomenologico che viene dato su queste religioni e che vengono presentate in maniera molto schematica, quasi un po' liofilizzata per certi aspetti. Dal punto di vista proprio della ricezione di questo testo, a me interessa sottolineare alcuni punti. Appunto, riguardo al ora mi soffermo, distingo tra induismo e buddismo. Riguardo all'induismo, dice il testo, nell'induismo gli uomini scrutano il mistero divino e lo esprimono con la inesauribile fecondità dei miti e con i penetranti tentativi della filosofia, cercano la liberazione dalle angosce della nostra condizione, sia attraverso forme di vita scettica, sia nella meditazione profonda, sia nel rifugio in Dio con amore e confidenza. Ecco, questo testo mi sembra appunto che dia una lettura piuttosto positiva, no? Mostra appunto che in India i miti rappresentano una storia santa, una storia delle origini, una mitologia in senso autentico, no? Nel senso di favola, no? Una mitologia, cioè una visione delle origini radicata dentro una tensione culturale. Quindi, e poi si sottolinea questa letteratura sacra, che sono appunto le varie fasi che sembrano citate, dei Veda, di Darsha, delle diverse scuole filosofiche, no? In modo particolare si accenna allo yoga, alla bhakti, alla via della sapienza. E poi ecco, questo testo, che come dire, liofilizza un po' l'induismo, io credo che vada letto poi con il seguito. Non è un caso che Nostre Tate dice la Chiesa Cattolica nulla rigetta di quanto è versante di queste religioni. Considera con sincero rispetto quei modi di agire, di vivere, quei concetti, quelle dottrine che qualunque in molti punti differiscano da quanto essa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini. Ecco, io credo che questo sia la chiave di lettura precisa che ci viene data appunto per quanto riguarda l'induismo, perché io credo che con questa sottolineatura si voglia mettere in evidenza che la Chiesa si ricongiunge in modo particolare con, dal punto di vista proprio della ricezione, si ricongiunge con tutto quello che poi significa le ricerche, le analisi storico-religiose, la valutazione concreta dell'esperienza del sacro e della santità di queste esperienze, sui riti di iniziazione, sui valori etici, tutti aspetti che noi diciamo che appunto questo, tutti aspetti che nella nostra cultura occidentale erano stati totalmente dimenticati o falsati addirittura, direi, perché in fondo questo no, è un classico, noi occidentali dell'Oriente abbiamo sempre avuto una visione davvero fantasiosa, mentre l'Islam, l'ebraismo li abbiamo sentiti molto più vicini, in alcuni casi anche più pressanti, no? La costruzione del nemico alla frontiera dell'Islam era una costruzione storica ben precisa, e l'Oriente l'abbiamo sentito da Marco Polo in poi, l'abbiamo sentito sempre molto lontano, e quindi l'abbiamo costruito, no? E mi sembra che alla luce di questo testo si anticipa quello che Said, il famoso comparatista, no? Di letteratura comparata, dice riguardo appunto all'orientalismo, cioè tutta la costruzione che noi occidentali abbiamo fatto dell'Oriente. Qui c'è proprio l'invito in qualche modo a prendere consapevolezza, concretezza di queste esperienze. In qualche modo non lo dice esplicitamente, ma mi sembra che in quella che poi è stata la ricezione, di studiarle, di approfondirle, di esaminarle profondamente queste esperienze, non di considerarle appunto vaghezza intellettuale, come ha rischiato di fare per secoli l'Occidente. Quindi, ecco, in questo senso la ricezione mi sembra importante, una ricezione che era ancora prima del Vaticano II, perché se ci pensiamo bene dobbiamo tenere conto che per quanto riguarda l'induismo l'esperienza dei padri Lesso e Mouchanen, no? Nel Tamil Nadu, a Shantivanam, è stata, a cui poi si è affiancato anche padre Bella Griffiths, no? Sono esperienze serie. Io ho vissuto dei mesi con padre Griffiths nel monastero, mi ricordo la serietà con cui approcciava i testi dei Veda e dell'Upanishad. Non era irenismo o lettura astratta, ma erano letture, interpretazioni ermeneutiche profonde dei testi. E chiaramente, poi con prospettive molto diverse, perché sappiamo benissimo che, per esempio, Mouchanen rimane su una prospettiva molto, come dire, quella che potremmo dire da un punto di vista teologico, la teoria del compimento, no? Per cui lui vedeva in fondo che lui sperava, auspicava che una chiesa orante e una chiesa ascetica in India avrebbe chiuso all'India stessa il mistero del Cristo in Oriente, no? Quindi lui sperava che vivere in un ashram da monaco cristiano indiano, prima o poi questo avrebbe aperto il cuore agli Hindu in modo tale che si aprissero a Cristo. Come dice uno studioso, Gianni, che ha scritto questo piccolo testo molto importante, perché poi questi autori vanno un po' studiati ancora, perché c'è ancora molto poco, dice una bella utopia, una bella però questo, diverso Griffiths, no? Molto diverso, perché Griffiths poi ha cercato davvero di entrare, di penetrare dentro l'induismo da un punto di vista proprio della appunto di un'ermeneutica seria dei testi sacri. E questo è un aspetto, ma poi c'è anche una seconda ricezione possibile di questo testo, che è appunto tutta la collaborazione che si è aperta dal punto di vista, per esempio, degli studi filosofici e teologici tra indiani e tra indù e cristiani. Basta pensare, no, a Puna, a Bangalore, a Varanasi, dove appunto i cristiani stessi hanno padri gesuiti, un nome per tutti, padre Jacques Dupuy, hanno insegnato per anni, cercando davvero di mettere in rapporto la cristologia con la visione cristiana, la visione indù del Cristo, no? Da Mahatma Gandhi ad altre figure del mondo orientale, indiano. E una terza ricezione mi sembra importante da questo punto di vista: la vita vissuta, potremmo dire, quindi non solo la vita monastica negli ashram, non solo il pensiero filosofico ideologico, ma anche la vita vissuta, la vita concreta, no? Un nome per tutti, Madre Teresa di Calcutta, no? Che al funerale fu riconosciuta dai rappresentanti indù che fecero la loro testimonianza, fu chiamata una bhakta, no? una devota nel senso non così, proprio legata alla bhakti, alla devozione più vera e più autentica nell'amore verso Dio e verso gli ultimi. Ecco, io credo che questo, ecco, mi sembra che il cuore di queste possibili ricezioni dal punto di vista indiano siano proprio legate a questo fatto, al fatto che appunto si dica alla fine del paragrafo del numero 2, si mette in evidenza proprio questo aspetto: la Chiesa nulla rigetta, ma in qualche modo andiamo a fondo, cerchiamo di intraprendere un percorso che deve cambiare prospettiva, come del resto anche nel rapporto con il mondo buddista. Io credo che da questo punto di vista il contributo di ricezione di questo testo riguarda in modo particolare due aspetti. La prima ricezione possibile è la via monastica, dal Vaticano II in poi ha segnato profondamente il rapporto con il buddismo. Proprio perché Buddha è un monaco, rimane un monaco, sebbene poi ci siano letture che lo vogliono in qualche modo distaccare da questa condizione, ma in fondo rimane un monaco, e quindi la via monastica è una via assolutamente percorribile, no? Molti monastici ci sono stati tra cristiani e indù, credo dal punto di vista hanno un nome abbastanza preciso, che è quello di Thomas Merton, citato anche da Papa Francesco nell'ultimo piano, tra i quattro americani che hanno una loro credenti, che hanno un loro peso nella storia. Quindi Thomas Merton, ma non solo Thomas Merton, penso a padre Emilia Lassalle in Giappone, anche se non è un monaco, ma però in fondo questo forte un approfondimento della via in Zen, no? Della pratica Zen, appunto, che lui stesso era un maestro Zen. E poi su questa scia ci sono tanti altri autori che vanno presi in considerazione anche attualmente, no? Penso a padre Jäger, penso a Denis Girard. C'è un rischio che oggi dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere molto attenti a questo rischio. Purtroppo la nostra cultura è una cultura che risente molto della mentalità New Age, e il pericolo è quello che questi autori vengono, come dire, ingabbiati dentro questo tipo di lettura. Mi sembra che, come del resto viene fatto, diciamo, tutto di prospettiva New Age. E io credo che sia importante invece staccare da questa prospettiva e vedere quanto ancora questi autori sono in grado e capaci di dare una lettura dell'esperienza buddista, in questo caso, autentica e in forte dialogo con il mondo cristiano. Credo che questo sia un importante compito da portare avanti. E l'altro aspetto, diciamo, due aspetti per quanto riguarda il buddismo, il primo appunto l'aspetto monastico, il secondo è la pace, il percorso di pace, il cammino di pace. Un percorso che Paolo VI, che incontra il Dalai Lama nel 70 in poi, Dalai Lama per dire uno dei rappresentanti del buddismo, ma non l'unico, in fondo è un percorso che si è intrapreso in maniera molto feconda da questo punto di vista. E quindi anche questo credo che sia un aspetto da valutare, no? Cioè il fatto di questa ricezione del testo della nostra età in questa chiave, anche appunto in questa chiave della pace, perché il numero 5 della nostra età finisce proprio su questa visione escatologica della fraternità tra i popoli, ecco, io credo che anche questo sia un percorso assolutamente da prendere, soprattutto dopo Assisi 86, credo non si possa tornare indietro da questi processi. L'ultimo punto, concludo. Questo testo della nostra età, io credo che sia, e qui sono d'accordo con quello che diceva Monsignor Meini, stia davanti a noi, perché appunto il mondo orientale, il mondo asiatico è un mondo che in qualche modo cominciamo davvero a respirarlo da vicino, non rimane più nella fantasia, è un mondo che cominciamo davvero a viverlo, a percepirlo. Io credo che quel mondo sia per noi ancora importante respirarlo più dal punto di vista delle grandi tradizioni, perché credo che il rischio dell'Occidente sia quello di perdere l'anima spirituale e religiosa. Quel mondo sta lì a ricordarci, ed è importante che ce lo ricordi, che quest'anima non possiamo perderla, perché non possiamo perdere la dimensione interiore.